Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù diceva alla folla: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa, che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma appena seminato cresce, diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Gesù sta percorrendo la Galilea e sta insegnando le parabole del regno, cioè sta raccontando che cos'è il regno dei cieli, che cos'è la logica del regno dei cieli, come pensa Dio che questa logica possa muoversi in mezzo agli uomini e insieme agli uomini per portarli gradualmente verso la salvezza, affrancandoli dalla paura, dal timore della morte, dalle difficoltà della vita e anche da quel senso di inadeguatezza che accompagna l'uomo da quando nasce fino alla sua morte. Sta raccontando agli uomini qual è il senso della vita, se la vita ha un senso. Sta raccontando agli uomini come durante il corso degli anni, dell'esistenza che ognuno di noi è chiamato a percorrere, si può produrre qualcosa che sappia di Dio, qualcosa che riverberi l'amore di Dio, al punto che anche la storia venga trasformata da questo annuncio di salvezza. Aveva appena raccontato un'altra parabola, quella del seminatore che uscì a seminare e allora il seme cadde in parte tra i sassi, in parte sulla strada, in parte tra le spine e poi sulla terra buona dove avrebbe prodotto, dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. Prima di questo brano, tu l'hai ascoltato questo, l'hai già trovato altre volte nella tua vita, questo racconto, questa parabola del seminatore. Forse ti sei anche immedesimato in quelle realtà, ti sarai sentito pure tu qualche volta una strada dove gli uccelli del cielo vengono a prendersi tutto quello che c'hai, ti sarai sentito anche te un cespuglio di rovi che è incapacitato, no, a far germogliare questa parola che pure abbondantemente ti è stata riversata, o ti sarai sentito talvolta anche come un terreno sassoso o forse anche come un terreno buono. Ma i discepoli, quando hanno ascoltato questa parabola e l'hanno capita come l'hai capita tu benissimo, hanno chiesto a Gesù: ma perché tu ci parli in parabola? Perché Gesù ha la consapevolezza che la conoscenza non si può attuare se non attraverso la simbologia delle parabole. Che vuol dire? E qua entriamo subito nel vivo del problema che anche stasera è presente in questo brano che abbiamo ascoltato. C'è un atteggiamento che noi abbiamo che riguarda la conoscenza. Questo è il nostro atteggiamento, tipicamente occidentale direi. Noi leggiamo qualcosa e comprendiamo. Siccome abbiamo compreso i significati, pensiamo di aver raggiunto anche la finalità di quello che ci è stato offerto. Oppure abbiamo ascoltato una parola, l'abbiamo compresa, come i discepoli avevano compreso anche la parabola del seminatore. Dunque ci siamo sentiti forse come loro pronti: sì, Signore, abbiamo capito, veramente questa parola che tu ci hai raccontato nella sua simbologia è vicina alla nostra vita. Sì, noi aderiamo a questa logica, ci piace questo modo di ragionare, vogliamo fare proprio come tu hai raccontato. Vogliamo essere un terreno buono, vogliamo veramente corrispondere a questo dono che tu ci stai facendo. Quante volte lo hai pensato o almeno solo desiderato? Ma quante altre volte hai dovuto invece concludere che proprio ciò che avevi compreso ti è diventato arduo, estraneo, difficile, lo hai dimenticato persino, e tutte le volte che ti è stato ricordato hai sentito quel sottile senso di colpa di non averlo messo in pratica la volta precedente e ancora, d'aver collezionato cioè nella tua vita tanti buoni propositi, ma effettivamente poi poche realtà veramente concrete e buone per Dio. Allora Gesù dice: bene, io racconto queste cose in parabole proprio perché gli uomini ascoltino le parabole, ma comprendano che come le parabole sono comprensibili e apparentemente inattuabili, così è della logica di Dio. Non può essere attuata qui ed ora. Guardate che questo è quello che pensava anche Satana all'inizio della creazione, quando ha detto ad Adamo ed Eva: mangiate ora di questa conoscenza e raggiungete ora la finalità per cui siete stati creati. Dio è geloso di sé e non vuole darvela, ma voi prendete subito quello che vi ha promesso. Vi ricordate? Il peccato originale. Una conoscenza cioè immediata. Io mi prendo tutto, mi prendo ora quello che penso di aver compreso. Come vi dicevo, poi per dover concludere che in realtà hai compreso poco e hai fatto ancora meno. Allora dice Gesù: siccome questo mistero, questa volontà di Dio è chiusa come in un bocciolo, deve aprirsi lentamente, bisogna che tu lentamente adegui la tua capacità di conoscere a questa realtà che si dispiega, che si dipana davanti ai tuoi occhi. La legge di Dio, la sua logica, il suo pensiero, il suo progetto per il mondo non lo puoi capire adesso. Se pensi di poterlo intuire immediatamente, sicuramente sbagli. Vuoi un esempio? Guarda il tuo nemico, tu lo guardi e la prima cosa che ti fa venire in mente è che è impossibile raggiungerlo, che sicuramente è impossibile amarlo, che è impossibile trattare con lui. Però se hai fatto esperienza della grazia di Dio e della sua misericordia e hai avuto qualche volta un'occasione in più per incontrarlo, una grazia in più per decodificarlo, per capirlo, per incontrarlo cioè nella sua integrità, ti sei accorto che quello che avevi pensato all'inizio non è quello che poi hai conosciuto. Il tuo nemico può essere virtualmente il tuo amico. Allora non hai forse capito che l'altro è un mistero per te? Non hai allora capito che l'altro è un mistero che è destinato a sua volta ad aprirsi gradualmente? Non hai forse capito che non puoi prendere tutto e subito, perché altrimenti rischieresti di fare un buco nell'acqua? Allora Gesù sta dicendo: poiché questa realtà è importante, c'è bisogno che il tempo le permetta di svilupparsi, che questo atteggiamento da parte dell'uomo sia l'atteggiamento del contadino che sa che il seme di grano ha la capacità di portare frutto, ma non lo aspetta il giorno dopo, lo mette nella terra e lo irriga, poi dovrà aspettare le stagioni, dovrà aspettare il tempo opportuno perché finalmente questo seme germoglia. Qua bisognerebbe fare anche una piccola nota che sicuramente ti è sfuggito. Gesù dice che questo annuncio è come il seme che il contadino mette nel campo, aspetta come accada questo germogliare, portare frutto, il contadino non lo sa, ma tutto questo accade finché alla fine la spiga è matura e si può mettere mano alla falce. Ti è sfuggita la falce, scommetto, nell'ascolto, perché ti fa paura, perché tu pensi alla vita come qualcosa che può concludersi prima della sua maturazione. Ebbene invece il regno dice proprio questo: la maturazione è il momento in cui si può mettere mano alla falce. Il grano non è destinato a rimanere in vetrina, ma a fare pane buono per essere mangiato da altri. Perché il regno sia ancora più comprensibile, Gesù aggiunge un'altra parabola e dice: se proprio volete entrare in questo mistero e osservarlo con attenzione, con rispetto, senza deturparlo con la vostra curiosità esagerata, guardate anche il seme di senapa. Non vale niente, non si vede nemmeno, eppure quando è posto nella terra può diventare un arbusto che farà ombra agli uccelli del cielo perché vi possano fare il nido. Questa è proprio la logica di quella parola che tu hai ascoltato. ti sembra di aver capito, fino adesso non sei riuscito ad attuarla e ti sei messo paura e hai avuto timore di non essere in grado, eppure quella parola che dal giorno del tuo battesimo è posta dentro la tua esistenza ancora è finalizzata, ancora è destinata a portare frutto, ancora è chiamata a diventare un regno, cioè un modo di ragionare, una logica buona, un'ombra, cioè qualcosa che tolga la calura del sole agli uomini che si avvicinano. La calura del sole sono le avversità della vita, la difficoltà cioè di camminare a testa alta. Il tuo amico, il tuo prossimo ha questa difficoltà, si muove con difficoltà. Perché non accogliere questa parola destinata a diventare ombra per lui, per fargli un servizio? Hai ascoltato la prima lettura? Diceva Ezechiele che Dio ha snobbato gli alberi alti e ha premiato gli alberi più piccoli, ma quegli arbusti ha dato il potere di fare. Voi non capite, ascoltate e non capite. Io stasera voglio concludere con un esempio concretissimo, umano, vicino a te e lontano da te. Per certi versi vorrei chiamarlo col nome di una donna, una piccola donna, Chiara, una giovane che io ho avuto anche la grazia di poter conoscere. È morta qualche giorno fa, ha avuto un primo bambino, la Cefa, bambina battezzata 30 minuti e poi la morte. Sapeva che sarebbe andata così, non ha fatto l'amniocentesi. Non si è arrogata il diritto di ingerire su questa esistenza. Chi è Chiara? Un semino di senapa, sparso tra le molte che vedi passeggiare dappertutto con il suo marito. Poi è rimasta incinta di nuovo, scopre un'altra volta che questo bambino non ce la farà. E dunque anche questo lei accompagna a vivere per morire. Che paradosso, che paradosso. Noi avremmo fatto diversamente. Noi conosciamo l'economia delle cose, noi sappiamo ciò che è giusto, noi abbiamo logiche formidabili. E poi il terzo figlio, finalmente, una coppia giovane, sapete, piena di fede, semplice. Terzo figlio, insieme a un grave male, curarlo subito a scapito del bambino, ottenere il bambino e anche il male, il drago, l'ha chiamato così. Mi ha fatto riflettere, lo ha chiamato un drago, pensa, come il drago dell'Apocalisse, la Vergine è portata nel deserto per partorire il figlio maschio, e questo drago che cerca di prendersi la speranza di tutta l'umanità, di ingerire cioè tutto quello che è la nostra capacità, no, di partorire il Cristo nella storia, ci fa vivere, ci fa sperare, desiderare. Ha vinto il drago per certi versi, ha vinto la donna per altri versi. Questa giovane è morta, il suo bambino è vivo, ma tutta la Chiesa è viva, tutta la Chiesa oggi è viva, conosce un mistero che si è aperto in un modo semplice, con una logica vicina, possibile, proprio possibile, quella che noi avremmo detto, non è possibile, questo non si può fare, io non lo farei mai, non sono capace, io mi regolo con altre logiche. Capisci come parla Dio? Parla in parabola, diceva Gesù nel Vangelo di Marco, prima di questo brano, perché ascoltando non ascoltino, non capiscano, perché non si convertano e io li risani, io li salvi. Io agisco sovranamente nella storia degli uomini, io posso cambiare l'acqua insipida dell'Egiare in un vino buono della fine del matrimonio di Cana. Io sono il Signore della storia, io faccio vivere dentro la speranza degli uomini, anche dei piccoli uomini, la bellezza dell'eternità. E noi questo abbiamo visto anche nella storia di questo semino di senapa che è comparso tra noi e ci ha lasciato in mezzo e con tanta speranza nel cuore. Farà ombra anche a te questa storia nel momento in cui ti sentirai solo, abbandonato, messo da parte, quando penserai di non avere nessun riferimento, quando ti sentirai oppresso, perseguitato o qualche altra cosa, ti farà ombra, ti darà refrigerio. Questa memoria ti ricorderà, come ha detto l'Arcangelo Gabriele a Maria quel giorno incredibile della storia della salvezza, nulla è impossibile a Dio. Salvato Gesù Cristo.
Sempre.
Padre Santo e Misericordioso, Signore del tempo e della storia, Tu non ci hai giudicati in base alla nostra debolezza, ma ci hai chiamato ad accogliere il seme della Tua parola per collaborare con Te all'edificazione del Regno a favore di tutta l'umanità. Per questo molte volte ci hai visitati, con molti esempi, con molti fatti importanti, con molte parole dolcissime. Tu ci hai elevati dalla paura della morte all'accoglienza della vita. Ora degnati, Padre Santo, di inviarci il Tuo Spirito perché possiamo chiedere ciò che è buono, nella certezza di poterlo ottenere. Te lo chiediamo anche a beneficio di tutti quelli che non hanno questa possibilità. Per questo Ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per la Tua Chiesa, che indica agli uomini di ogni tempo la piccola via della santità autentica, nell'esempio concreto degli uomini e delle donne coraggiosi che hanno aderito alla Tua logica e sono diventati terreni buoni e hanno dato frutto al tempo opportuno. Possa questa Chiesa trionfare in mezzo a tutte le malversazioni, a tutti i peccati terribili, a tutte le cose che questa generazione ci sta imputando. Per questo Ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che si scandalizzano della nostra fede, che si stracciano le vesti davanti alla nostra speranza, che non sanno comprendere anche la nostra carità. Tuttavia non togliere a noi la capacità di fidarci sempre, anche quando siamo soli, anche quando siamo giudicati o messi alle strette. Per questo Ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che versano nella difficoltà, nella malattia, che vivono nell'abbandono, che si sentono messi fuori da questa proposta del Regno. Chiamali per nome, fa loro riconoscere che li hai fatti per Te e che non troveranno pace finché non riposeranno in Te. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, Ti prego per questi Tuoi figli, per ciascuno di loro. Tu conosci che cosa arde nel cuore di questo popolo. Tu sai quali sono le loro richieste, i loro desideri, le loro necessità. Per le virtù della Beata Vergine Maria che in questo luogo onoriamo, per la fedeltà e l'obbedienza del Tuo Figlio Benedetto, degnati di ascoltare le loro preghiere e esaudirle. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.